SBS Italian.
Lucio Dalla non è il cantante italiano in declino venuto qua ad accontentare palati facili, tutt'altro. E inoltre la definizione di cantante è quantomeno riduttiva nei confronti di Dalla, che artisticamente parlando nasce come musicista jazz, cresce come cantante soul beat e matura splendidamente come cantautore. Ma Lucio Dalla è anche un musicista puro, come autore di colonne sonore per cinema e televisione. L'album Canzoni è uscito nella primavera 96. Ora questo tour mondiale, e cosa c'è nell'immediato futuro, a parte i concerti di Sydney e Melbourne, ovviamente?
Ma io sto per cominciare a scrivere il nuovo album, che dovrebbe uscire a settembre del 98. È un lavoro da una parte complesso, da una parte molto semplice, perché non sono abituato a selezionare, a cercare un posto dove trovare quiete o la possibilità di concentrazione, perché cerco esattamente il contrario, per cui io continuerò a vivere come sto vivendo adesso, girando un po' per il mondo, prendendo tutto quello che posso prendere dal milioni di cose che sono all'esterno e che sono una forma di così di non solo di ispirazione in termine tradizionale, ma anche di adrenalina, di contatto, di aumento della sensibilità. Questa, diciamo, è la cosa più importante. Poi farò un tour in Brasile in marzo, concerti in America del Nord, a New York, al Beacon Theater, a Toronto e a Montreal, e poi un tour in Turchia e poi qualche concerto ancora in Italia, ma sostanzialmente tutta la tensione da qui all'inizio di gennaio fino al prossimo autunno sarà nello scrivere e nell'uscire promuovendolo il disco nuovo.
Qui a Sydney sei stato definito il cantante preferito di Luciano Pavarotti, che mi sembra una definizione abbastanza pittoresca. Pavarotti ha inciso quella tua splendida romanza, posso chiamarla così, dedicata a Enrico Caruso, e che è destinata a restare nella storia della più nobile canzone italiana. Ma mi è sembrato di capire che Pavarotti ti abbia anche coinvolto nel suo impegno con la Fondazione Berloni di Pesaro per la ricerca contro la talassemia.
Sì, abbiamo fatto il concerto insieme, il Pavarotti and Friends, il secondo anno, Pavarotti, io, Sting, Zucchero e Brian May e Susan Vega, e poi insomma ci vediamo spesso, è un amico, ci sentiamo spesso, proprio ieri l'altro ci siamo parlati. Io sto scrivendo una fantomatica canzone da circa 5 anni, la musica è già fatta e non ho né il tempo e tantomeno l'intenzione, perché è diventato un gioco. Tutte le volte che ci vediamo lui dice: allora il testo l'hai fatto? Io dico: no, meno male, così abbiamo qualcosa da fare da qui per i prossimi 5 anni. È una persona straordinaria e c'è un buon feeling, come c'è un buon feeling anche non solo tra me e Luciano, ma tra me e molti musicisti, perché in fondo la musica è un'espressione di una congiunzione di segni, congiunzione di energie. Credo molto nella musica cercata anche in posti così misteriosi, non accademici, non la musica senza burocrazia, e la burocrazia è quello che limita appunto la coltivazione del proprio orto, ed è quello che limita invece la tendenza che sarebbe naturale di associarsi ad altri e fare musica insieme ad altri.
So che sei un appassionato tifoso, che segui il basket, insomma in qualche modo interessato allo sport. Ascoltando Ayrton, brano d'apertura dell'album Canzoni, dedicata ovviamente ad Ayrton Senna, mi sono subito ricordato di Nuvolari, da te incisa anni fa, con testo di Roversi, credo. Perché l'automobilismo o lo sport, diciamo, è così adatto a far da metafora alla vita?
Ma perché è una forma così, è una riedizione corretta e della vita. Se tu pensi, lo sport è nell'immaginario della gente, del popolo. Gli eroi sportivi sono eroi che oggi vengono così a essere laici, ma da tantissimo tempo fanno parte proprio della memoria storica e culturale della gente. Guarda gli eroi omerici, gli eroi, cioè tutti quelli che escono dalla norma e attraverso delle performance che possono essere o fisiche o comunque mentali, oppure così totalmente a 360 gradi massmediologiche, diventano protagonisti. In fondo anche Diana è un'eroina, come lo è stato appunto Villeneuve per l'automobilismo, tutti quelli che in qualche modo danno una versione di sé che è con più facilità e con più mistero nello stesso tempo leggibile da parte dell'inconscio collettivo. Quindi questo si presta a essere cantato. In fondo noi siamo ancora prima di chiamarci poeti, io lo rifiuto questo termine perché la canzone ha una sua poesia, ha una sua dignità che non deve essere e non può essere confrontata con la poesia, che è un altro tipo di dignità. Ma tutti gli eroi che vengono cantati in qualche modo fanno parte dell'immaginario della gente, e a livello di comunicazione, così tra l'epopea e anche un poco di retorica, sono quelli che riescono meglio a essere raccontati, un po' come coi pupi siciliani, quando si cantavano le gesta di Rinaldo e dei paladini di Francia, o tutto quello che è un rimando della memoria ma anche un'enfatizzazione del presente, del contemporaneo.
E poi magari usata appunto come metafora della vita, certo. La vicenda sportiva può essere traslata come metafora?
Sì, ci sono anche delle posizioni stesse, per esempio io quando, dopo aver cantato Ayrton, mi sono anche in qualche modo interessato a quello che lui faceva, diceva. C'è una frase di Ayrton che è detta da un corridore che vive di agonismo tutti i giorni. La frase di Ayrton della canzone dice: un vincitore è come un vinto. E l'altra cosa che diceva Ayrton in continuazione, diceva che la vita era troppo corta per avere nemici. Quindi ecco, era un eroe atipico, sì, uno che viveva anche con grande spirito, con grande aggressività agonistica, ma viveva aggressivamente solo l'agonismo. È uno che cercava amicizia, cercava contatti umani anche con i suoi avversari, fino al punto di dire che non valeva la pena avere dei nemici visto che la vita era così corta. Mi ha molto colpito questa frase.
Tu sei sempre stato chiaramente impegnato e schierato in senso civico e politico, di un impegno vivo se non militante. Molti tuoi brani esprimono il tuo impegno rispetto al sociale, ed hai inciso un brano dal titolo e contenuti inequivocabili, Comunista, ma hai anche inciso qualche brano di densa atmosfera spirituale, e in questo ultimo Canzoni c'è questa ghost track Spirito Divino, una invocazione pura al creatore, cantata da un sacerdote domenicano, fra l'altro accostata ad una nuova registrazione di Disperato Erotico Stomp, un classico abbinamento tra sacro e profano. Ci vuoi dire qualcosa sulle tue posizioni oggi rispetto all'impegno sociale e politico e ai temi esistenziali e spirituali?
L'impegno sociale e politico è una cosa da reinventare, essendo caduti, diciamo, le ragioni, l'asse portante di una forma di credere, una forma che era ideologia, e che comunque non va perduta l'adrenalina, la carica che dava, ponendosi dei problemi che secondo me rimangono epocali. Cioè magari cambia il linguaggio, è cambiato il linguaggio politico e l'identificazione di un bersaglio politico che prima era più facile da capire. Esistevano 4-5 punti fermi, come quello della classe operaia, come il padronato, come gli scioperi. Oggi tutto è mutazione, ed è mutato anche quello che è l'obiettivo di una intelligente sociale rielaborazione di quello che è il rapporto tra popolo e quelli che lo comandano. Cioè io credo che oggi siano le macchine, sia la società dei computers, la telematica, siano o minaccino di diventare i nostri nuovi padroni, per cui si sposta sensibilmente, ma non fino a così lontano, l'obiettivo, e si cerca un parametro di vivibilità attraverso quelli che sono i padroni del domani. È chiaro che dietro ci sono uomini che governano macchine, che governano la telematica, ma senza arrivare alla fantascienza, oggi prima erano gli uomini a inventare le macchine, oggi ci troviamo alla vigilia di una produzione solamente pochi anni fa impensata, che le macchine inventano macchine. E allora questo diventa un terreno di ipotesi di scontro culturale, politico, sociale, che vale la pena viverlo. Per quello che sono i problemi esistenziali dalla tragedia greca in poi sono sempre gli stessi, tutto sommato, nonostante le grandi mutazioni, questo ad onore dei grandi greci o di quelli che hanno interpretato i greci dal punto di vista della comunicazione poetica come Shakespeare, cioè la gelosia, l'onore, l'amore, la solitudine, la vendetta, l'imbroglio, questo fa parte ancora del carnet delle situazioni che dal punto di vista proprio della comunicazione e della creatività oggi si vive. Cioè l'Otello ancora oggi è validissimo, come è validissimo Medea. Ci troviamo davanti a una mutazione, tra due anni noi passiamo nel terzo millennio, questo sembra così un dato di fatto tutto sommato trascurabile, non lo è, perché anche se non ci sentiamo modificati, perché questa mutazione avviene giorno per giorno, se facciamo un attimo di riflessione scopriamo che ci sono grandi modifiche. E per quello che è come me, o per quelli che si occupano di comunicazione, è quasi un imperativo, un obbligatorio cercare di seguire queste mutazioni per essere non al tempo dal punto di vista così della strumentalizzazione del proprio lavoro, ma per poter esaminare e affrontare i nuovi problemi che giorno per giorno si prospettano in maniera diversa. Cioè, mi piacerebbe essere come Plinio, che vede l'eruzione del Vesuvio, in qualche modo scrive di questo mondo che esplode, e naturalmente senza finirci dentro come c'è finito lui. Ecco.
Però nell'uomo artista Lucio Dalla è anche viva una fiamma spirituale, diciamo.
Ma io credo che lo spirito animi qualsiasi, non, almeno dal mio punto di vista è, se tu volevi parlare anche di credere o di non credere o di religione, credo che sia inammissibile che un artista sia laico, o che comunque tenti o voglia in qualche modo definire la sua arte come un'arte laica. Di per se stesso l'arte è un'alterazione del reale. Io personalmente la considero proprio veramente un messaggio divino, o comunque considero l'artista come una penna, come una canna che deve essere suonata dal vento, e che mi piacerebbe immaginarlo come un messaggero degli dèi. E come diceva, non mi ricordo chi, dentro ogni uomo, dentro ogni talento, non so quale Dio, ma c'è un Dio. Cioè, sicuramente era qualcosa di divino che animava Michelangelo a essere diverso dalla prima grande maniera, a essere innovativo. Nello stesso tempo avere dei maestri che erano i classici, e in qualche modo sentiva un bisogno di mutarli, di essere più intenso, di essere più personale. Questo è perché in fondo viveva in maniera diversa il rapporto tra sé e il Supremo. Ma in tanti anni non mi è mai capitato di incontrare un artista che fosse assolutamente e negasse assolutamente l'esistenza di qualcosa di soprannaturale, che poi dopo sia Dio o sia qualcos'altro è una questione di linguaggio. Io personalmente credo, ma sono convinto che tutti quelli che operano nella comunicazione siano ispirati da qualcosa, anche se magari non se ne rendono conto o per atteggiamento vogliono negarlo.
Oggi si fa molta confusione forse nel tema della spiritualità, che è forse anche un po' di moda, non lo so, si parla molto di New Age, di varie tendenze.
Ma sono comunque anche questo, credo che sia una forma di avvicinamento allo spirito. In fondo gli uomini hanno anche delle debolezze che non sono necessariamente paure, ma sono ricerca di una certezza, e la New Age e l'ambient musicale e tutto quello che ti dà la possibilità di avere, di degustare, ecco, può essere solamente approssimativo, ma è già un qualcosa che ti permette di uscire dalla noia, dalla ripetitività di quello che i canali ufficiali ti danno. Ecco, anche la New Age, che io personalmente frequento in maniera blanda, per tutte le volte che lo incontro mi fa riflettere per altri canali. Ci sono dei libri che mi fanno riflettere meglio, rifletto anche quando vedo un grande tramonto, una grande alba. Tutto quello che ci fa uscire dalla norma è piacevole. C'è da dire che spesso quello che ti fa uscire dalla norma a un certo punto in poi diventa norma anche lui, no? Bisogna avere il coraggio di scappare anche da questi trucchetti, che sono appunto la New Age, in fondo è un trucco anche questo per vivere in maniera diversa. È una forma di preparazione che dovremmo avere all'interno di noi, insomma, avere una specie di anticorpo o di segnale d'allarme quando diventiamo banali, quando diventiamo ripetitivi, quando scopriamo che quello che facciamo è uguale a quello che facevamo prima. Dovrebbe essere di per sé stesso un segnale per cominciare a cambiare, cercare anche sbagliando, sperimentare qualcosa che sia più al tempo, che ti dia più l'idea della contemporaneità, perché poi è con quello che ci dobbiamo scontrare.
Forse, rimanendo in tema così, diciamo, religioso, forse la banalità che tu hai citato poco fa, forse quello è un peccato mortale oggi.
Ah, io sono convinto, certo. Ci sono dei momenti dove è necessaria, dove puoi anche smettere di pensare, puoi mettere il pensiero o i meccanismi che creano il pensiero dentro una tasca, ma devono essere momenti brevissimi. La cosa importante è quella di andare a vedere con naso cosa succede e rifuggire dalla banalità, perché è un mondo questo che la circuisce, la blandisce la banalità, perché di per sé stessa comunica. Cioè, un comunicato banale può essere ricevuto da gente banale, e questo facilita. Nell'era del consenso immediato potrebbe sembrare di facilitare qualcosa di serio che non è comunque comunicazione, è la parte dell'eteria.
Allora, possiamo dire che Lucio Dalla è cristiano, credente cristiano.
Sono credente cristiano, credo in tutto quello che si muove, in tutto quello che vedo, ma trovo più divertente credere in quello che non vedo, cioè tuttissimo.
Ma lo sei stato sempre credente cristiano, o è stata una scoperta successiva nel corso della tua vita?
No, lo sono sempre stato. Ci sono stati dei momenti dove ero di meno, dei momenti che lo sono di più. però è una delle poche cose che non ho mai messo in discussione. Naturalmente questo non significa che sono, ecco, come non sono mai stato un militante della sinistra, ammesso che ci sia contrapposizione tra sinistra e credere, non sono neanche stato mai un militante della fede, però è una cosa che sento dentro, è una cosa che mi piace anche, della quale mi piace discutere, motivare, anche testimoniarla.
La tua carriera artistica è divisa in periodi contrassegnati da collaborazioni eccellenti, l'ho scritto tra virgolette, no?
Giusto.
Possiamo dire, sto pensando a Paola Pallottino di 4 marzo 43 di Piazza Grande, a Roversi che ha collaborato con te per la produzione di 3 concept albums, come dicono quelli che se ne intendono, ma i massimi consensi di pubblico e di critica, secondo me, li hai ottenuti nella veste di cantautore puro, con Com'è profondo il mare, per esempio, che è un capolavoro assoluto dalla prima nota all'ultima, e come con Caruso. Ci vuoi spendere 2 parole su questo tema?
Ma guarda, io sono un grande assimilatore, nel senso che ritengo, l'ho già detto anche stamattina parlando con altri, ritengo che sia impensabile fare musica e scrittura da soli, nel senso che lavorando in team non solo riesci a realizzare il lavoro che stai facendo meglio, ma ti arrivano dentro delle sollecitazioni che poi dopo tu puoi sviluppare da solo. Posso dire che se non ci fosse stato Roversi io non avrei mai scritto i testi delle mie canzoni, e comunque se avessi scritto non avrei mai scritto così. Se non amassi gli espressionisti tedeschi in pittura, è difficile che una canzone come L'anno che verrà potesse nascere come è nata. Per cui la collaborazione ha un senso globale, non solo perché collaborando ti viene un'idea e fai, come per esempio è successo con Morandi, che è profondamente diverso con me, abbiamo fatto un disco e un tour per 2 anni girando tutta l'Europa, ecco lì. Poi dopo da Morandi ho prodotto il disco di Morandi che è andato molto bene, poi immediatamente dopo è venuto fuori Attenti al lupo, che è stato un disco così dove testimonia il cambiamento in generale, non solo mio ma della società italiana. Ogni cosa ha una sua, ha un inizio che comunque arriva da un'altra storia e una fine che si mette su un'altra storia. Quindi questo è, d'altronde sai, c'è una frase di Newton che mi ha colpito, che ho letto ultimamente, gli dice uno, maestro, come fa lei a essere così su tutte le cose, essere così quasi visionario, a vedere così lontano? Dice, io riesco a vedere lontano perché ho camminato molto sulle spalle dei giganti. E questa è una frase straordinaria, i giganti sono le idee, tutti quelli che gli sono serviti per... ed è una frase che testimonia da una parte il senso, anche la concretezza della consapevolezza di essere quello che era, ma anche il senso della piccolezza rispetto ai suoi predecessori, che comunque sono stati quelli che l'hanno portato a... E così per tutti, naturalmente, facendo una letteratura indispensabile caso per caso, ma chiunque agisse e venne migliorato dalla forma di unione che ha avuto con le storie precedenti. E soprattutto, diciamo, con quel minimo di memoria storica che ancora ci rimane, ci resta, saccheggiata e inevitabilmente anche con divertimento da quello che è il nuovo linguaggio, le nuove parole, le nuove immagini, che è il mondo dei computer, insomma.
Però nell'espressione artistica, nello specifico, voglio dire, un qualcosa che nasce dal tuo proprio profondo e che prende forma praticamente da solo, quasi automaticamente, la sua forma già compiuta e che è un prodotto tuo intimo, forse fa meno di tecnica, fa meno di... e forse raggiunge livelli, cioè, di comunicazione un po' più alti, forse.
Cioè, il grande mistero è questo. Esiste anche una quasi patologia che ti consente di essere così in ordine per comunicare con gli altri. No, oggi è difficile fare delle regole. Ritengo che sia difficile, inutile e impossibile. Uno magari ha un'intuizione nella situazione più banale e apparentemente più innocua che lo porta a fare la cosa più importante della sua vita. Poi sai, io credo nel karma, per cui questo semplifica, uno ha un compito, se ha coscienza di quel compito lo svolge in un certo modo, ma lo svolge anche se non ha coscienza, perché il karma non gli viene dato dal caso, gli viene dato da qualcosa che lui stesso, alla quale lui stesso deve in qualche modo obbedire. Però il profondo è un mistero veramente profondo.
Dunque, mi dicono che siamo in chiusura. Brevemente, a proposito di Caruso, ho letto da qualche parte la storia della genesi, diciamo così, appunto dell'ispirazione che ti ha portato poi alla realizzazione di questo brano, la storia di una visita in una casa museo e di un balcone affacciato sul mare, di un pubblico fatto di pescatori sulle barche.
Cioè, questa è la storia di Caruso, era Caruso gli ultimi anni, gli ultimi 2 anni quando era così ammalato da non poter più cantare, che dava lezioni di canto a una giovane cantante, non brava, però dalla quale lui era innamorato, e che una notte, sentendo la morte arrivare, fece portare il pianoforte dall'interno della stanza fino a una terrazza e cominciò a cantare. Si rendeva conto che stava morendo, e il suo canto fu, una volta tanto, dopo tanto tempo che non cantava, così straziante, così forte, che arrivarono i pescatori che pescavano nel porto di Sorrento, che è piccolissimo, per cui con 2 remate riuscivano ad arrivare sotto il balcone, e da lì è nato questo mito. Ed è una storia che mi hanno raccontato mentre io ero sempre lì nella suite di Caruso insieme a una mia collega. La cosa mi ha così intrigato che ho cominciato a scrivere la canzone per gioco, dopo è diventata quella canzone che è diventata. Quindi anche lì casualità, ero lì perché mi si ruppe la barca, per cui non potevo stare in barca nel porto, ma il padrone dell'albergo mi consegnò questa stanza. Se non mi si rompeva la barca forse non avrei mai anzi sicuramente non avrei mai saputo la storia, quindi non avrei mai scritto Caruso. Quindi sai, oggi dire che il metodo, la metodologia, io è una forma che rispetto per arrivare ai risultati, però c'è un'altra forma misteriosa che è la casualità, che poi è meno casualità di quello che sembra,
ecco, è questo.
Ma è un po' tutto che è scritto prima. Questo non significa che non siamo liberi, anzi, secondo me la libertà di interpretare ci permette di utilizzare al massimo questa anomalia che è la casualità.
Allora, in chiusura, sarai abbandonato sulla classica isola deserta. Puoi portare solo qualcosa da leggere o rileggere e qualcosa da ascoltare. Cosa ti porti?
Guarda, mi porto una pistola perché io su un'isola deserta non ci riesco a stare. E quindi posso resistere al massimo 2 o 3 giorni, poi dopo a nuoto vado e poi vado dove vado oppure mi sparo.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.